cemento, cliniche, affari, fino agli arresti, la telenovela della famiglia Ligresti. Di Marco Lillo, 14 novembre 2013. Altro che grande famiglia, altro che Rengoni, l'intreccio familiare del caso Ligresti cancellieri La Russa non ha nulla da invidiare alla fiction che sta sbancando Auditel su Rai 1 delle 3S che decretano il successo di una storia. Manca il sesso, ma ci sono i soldi e anche il sangue nel senso di legame familiare. Basta ascoltare l'intercettazione nella quale la compagna di Salvatore Ligresti parla con il fratello Antonino dell'intervento sul ministro Cancellieri per fare uscire dal carcere Giulia. L'antefatto. Zio Antonino, il re delle cliniche, è in fredda con il fratello. Alla radice probabilmente, spiega un amico, ci sono antiche incomprensioni con le due rispettive consorti. Fatto. Quando Salvatore teme per la figlia sofferente, la compagna Gabriella Fragni gioca la carta disperata e vincente. Zio Nino, il vero amico del ministro. Non era affatto scontato che Nino si muovesse sul ministro e la cognata è trepidante al telefono quando lo richiama. Gabriella Fragni, ue ciao caro, senti, c'è qualche novità, qualcosa, sei riuscito? Antonino Ligresti, sì, ho stabilito il contatto e aspetto risposta. Gabriella Fragni, ah bene bene, sapevo, guarda, non mi posso sbagliare, ride, ho detto, se è una persona è lui, Nino, nostra direzione redazionale, non c'è niente da fare, insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, dai, ti mando un bacio. Il sangue di Nino, quello dei Ligresti da Paternò, lo stesso di Giulia, qualcosa ancora fa, ed è riuscito a lavare via anche la ruggine. Anche la seconda intercettazione di Gabriella Fragni offre una bella scena del film. Si vede un ministro, Anna Maria Cancellieri, dentro la cascina dei Ligresti alle porte di Milano, che Stefania Sandrelli e i Rengoni si sognano. Il ministro parla con l'amica Gabriella, si conoscono da decenni, ma stavolta le posizioni sono ribaltate. Lei, che 25 anni prima da umile funzionario della prefettura aiutava i Ligresti ad avere un buon rapporto con la stampa, è ora il potente ministro. Il figlio è diventato il direttore generale dell'azienda dei Ligresti e ha usato il potere che gli amici della mamma gli hanno offerto su un piatto d'argento, giustamente, contro i Ligresti. Il suo, secondo la figlia Giulia, è stato un tradimento premiato con 3,6 milioni grazie a un contratto blindato che loro gli avevano concesso ingenuamente. Chissà se nella cascina dei Ligresti, quando Peluso era già in rotta con i suoi ex amici, si sfiora la rottura tra le due signore parlando di questi argomenti. Di certo Anna Maria Cancellieri scompare e richiama Gabriella al momento degli arresti con la coda fra le gambe. Sono mesi che ti volevo chiamare, ma poi ci sono state le vicende di Pier Giorgio. Gabriella Fragni non le risponde come avrebbe voluto. Non ti vergogni a farti vedere adesso? Sei lì perché ti ci ha messo questa persona, ma allude all'incontro. Anche io non ti ho mai chiamato perché mi veniva sempre in mente quel discorso che avevi fatto in cascina. Non vorrei che ci andasse di mezzo la nostra amicizia. Insomma, gli spunti per un film non mancano davvero. Anni 60, sotto la Madonnina. La saga potrebbe partire dalla Milano degli anni 60 dove muovono i primi passi due siciliani di un paesone alle pendici dell'Etna, Paternò, l'ingegnere Salvatore Ligresti e il fidato avvocato Antonino La Russa, padre di Ignazio e consulente di un terzo compaesano, padrone allora di mezza galleria, Michelangelo Virgillito. Nel 1966, Salvatore Ligresti sposa Giorgia, detta Bambi Susini, figlia di Alfio Susini, provveditore alle opere pubbliche della Lombardia. Nel 1978 compra da Raffaele Ursini, braccio destro di Virgilito e anche lui legato alla Russa, un pacchetto della SAI. Sale a Milano anche il fratello minore Antonino, medico della Mutua e cardiologo con studio nel quartiere Vigentino accanto al farmacista Sebastiano Peluso, marito di Anna Maria Cancellieri. Il sequestro. La seconda puntata potrebbe iniziare con una scena degna della Piovra. 5 febbraio 1981, la signora Giorgina sta andando a prendere a scuola i tre figli Gionella, Giulia e Paolo Ligresti, di 14, 13 e 11 anni all'uscita della scuola di Via Lovere, zona San Siro. Una Peugeot 504 bianca stringe la sua mini, scendono tre mafiosi incappucciati e la costringono a salire sull'auto. Sulla mini resta solo il suo cane ad abbaiare. I tre fratelli all'uscita non vedono la mamma e torneranno a casa in lacrime con il cane sull'auto di un'amica. I sequestratori sono Antonio Spica, Pietro Marchese e Giovannello Greco, fedelissimi del capo della cosca perdente dei palermitani Stefano Bontate, il principe di Villagrazia. Quello che per i giudici ha incontrato Silvio Berlusconi nel 1974 negli uffici della Edilnord per garantire l'incolumità al cavaliere e ai suoi familiari. La signora Ligresti passa 56 giorni incatenata a una branda fin quando la famiglia paga 660 milioni di lire. Il sequestro non porterà fortuna ai suoi autori. Marchese viene ucciso in carcere. Spica esce in libertà vigilata e il suo cadavere viene trovato alla periferia di Milano carbonizzato. La compagna del terzo protagonista del sequestro viene stuprata e torturata dai corleonesi perché riveli il nascondiglio milanese di Greco, che la farà franca fino al 2002 quando si consegna. Fustelle maledette. Cambio di scena. Nello stesso anno, a ottobre, finisce in carcere per lo scandalo delle fustelle false il marito di Anna Maria Cancellieri, Nuccio Peluso. I giornali descrivono un sistema basato su una truffa ordita da alcuni rappresentanti di medicinali e portata a termine per importi miliardari in lire, grazie alla compiacenza di medici e farmacisti. Una decina di farmacisti finisce dietro le sbarre. Peluso esce dopo pochi giorni e le accuse si ridimensioneranno progressivamente nei gradi di giudizio, fino a una sentenza lievissima in Cassazione. Anche la licenza da farmacista, secondo i giudici amministrativi, non può essere revocata. I processi durano anni, ma i Ligresti non abbandonano i Peluso e così la sanzione sociale non scatterà nemmeno all'inverso da parte di Anna Maria Cancellieri quando Salvatore e Nino vengono arrestati e confessano di avere pagato mazzette. Tangentopoli interrompe gli anni d'oro di Craxi, amico di Ligresti e Berlusconi, ma i finanzieri di Paternò ripartono e decollano insieme agli eredi di Antonino La Russa che fanno furore in Alleanza Nazionale e poi nel PDL. Ritornano i La Russa. La terza puntata potrebbe essere dedicata all'intreccio di affari e politica degli anni recenti. Alla società Quintogest creata dalla moglie e da un amico di Ignazio La Russa con la SAI dei Ligresti, che fattura 8,5 milioni di euro nel 2011. Oppure alla figura del figlio di Ignazio, l'avvocato Geronimo, che ha incassato 350 mila euro di parcelle nel 2011 dalle società dei Ligresti, di cui era anche consigliere. O a quella del fratello di Ignazio, Vincenzo La Russa, che ha incassato anche lui 320.000 euro di parcelle nel medesimo 2011 e che era anche lui consigliere del gruppo. O al direttore generale della Fonsai nel 2011, proprio quel Pier Giorgio Peluso, il figlio del ministro dell'interno del governo Monti. Proprio l'unico ministro salutato con favore all'insediamento del governo Monti da Ignazio La Russa. ma la puntata più interessante del film sulle tre famiglie sarebbe la quarta, quella ancora da scrivere. Da Il Fatto Quotidiano del 10 novembre 2013. Ligresti Cancellieri si interessa alla scarcerazione di Giulia. Ecco le telefonate. La titolare della giustizia alla compagna del costruttore siciliano, contate su di me, e chiama i due vicecapi del DAP. La procura di Torino non ha influenzato. Di Gianni Barbacetto e Gaia Scacciavillani 1 novembre 2013. Non è stata la famiglia Ligresti a chiedere aiuto all'amica ministro, ma è stata Anna Maria Cancellieri, guardasigilli della Repubblica, a chiamare i Ligresti per esprimere solidarietà subito dopo gli arresti di Salvatore, Gionella e Giulia e mettersi a disposizione. Era il 17 luglio e l'immobiliarista siciliano era appena stato messo in detenzione domiciliare nella sua villa di via Ippodromo a Milano, mentre le sue due figlie erano state rinchiuse in cella. Per loro e i loro manager l'accusa era falso in bilancio aggravato e aggiotaggio per la gestione della Fonsai. L'invito alla compagna di Ligresti al ministero alle 16:42 di quel 17 luglio, Cancellieri chiama da un numero fisso del Ministero della Giustizia il cellulare intercettato di Gabriella Fragni, la compagna di Don Salvatore. Lella, sono Anna Maria. Io sono mesi che ti voglio telefonare per dirti che ti voglio bene. Guarda, tu non lo puoi immaginare. Ti voglio bene da morire. Gabriella si commuove, piange. È stata la fine del mondo. E poi tutto sommato lui non se lo merita. Non è che non ammetto che abbia fatto errori, Anna Maria, ma per l'amor di Dio. Cancellieri, senti, non è giusto, non è giusto, lo so. Povero figlio, lo so, me l'hanno detto. Comunque guarda, qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, non lo so cosa possa fare, però guarda, son veramente dispiaciuta. Gabriella continua a piangere, Cancellieri tenta di consolarla, io non so se e quando mai rientrerò a Milano, ma appena riesco, ti vengo subito a trovare. Però qualsiasi cosa, veramente, con tutto l'affetto di sempre, guarda. Gabriella, rincuorata. Va bene, quando vieni aspetto, ma se tu vieni a Roma, conclude il ministro, proprio qualsiasi cosa adesso serva, non fate complimenti, guarda, non è giusto, guarda, non è giusto. Il giorno dopo, 18 luglio, alle 8:22, Gabriella Fragni chiama sua figlia e dice cose pesanti, ieri ho avuto una telefonata che poi ti dirò. Gli ho detto, ma non ti vergogni di farti vedere adesso, ma che tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona, ecco capito, ah, son dispiaciuta. No, non si è dispiaciuti, sono stati capaci di mangiare tutti. A chi si riferisce, è il PM che l'interroga, Marco Gianoglio, a farle notare che l'espressione son dispiaciuta era stata usata proprio il giorno prima da Anna Maria Cancellieri. Gabriella replica, la mia è stata un'espressione generica e non so a chi potesse essere riferita. Il PM incalza, visto che lei ha detto che Ligresti ha aiutato tante persone, un aiuto potrebbe essere stato dato anche ad Anna Maria Cancellieri. Risposta, non so proprio. Il PM insiste, che cosa vogliono dire le sue affermazioni, sai cos'erano, capaci di chiedere tutti, che potrei fare i nomi, hanno mangiato tutti. Gabriella cerca di spiegare, era solo uno sfogo con mia figlia, non mi riferivo a persone in particolare. Fare qualcosa per la scarcerazione di Giulia. Un mese dopo, il 17 agosto, Gabriella Fragni parla al telefono con il fratello di Don Salvatore, Antonino Ligresti. I due fanno riferimento allo stato di salute di Giulia, ancora agli arresti, e al fatto che il giudice le ha negato la scarcerazione malgrado il parere favorevole del PM. È una cosa disastrosa, guarda. Senti Nino, dice Gabriella, vorrei che tu raggiungessi, perché non ci sono riuscita, quella nostra amica. Nino, sì, Gabriella, penso che potrebbe fare qualcosa. E prosegue, perché han fatto una cosa fuori regola. Insomma, cioè voglio dire, tutti hanno le loro colpe, accanirsi diventa veramente una cosa schifosa. Ma chi è la persona che potrebbe fare qualcosa per Giulia? La convivente di Don Salvatore lo spiega ai PM, posso dire, che è il ministro Cancellieri. Due giorni dopo, il 19 agosto, Nino Ligresti rassicura Gabriella. Ho stabilito il contatto e aspetto risposta. Ah, bene, risponde Gabriella, sapevo, guarda, non mi posso sbagliare. Ho detto, se c'è una persona è lui, non c'è niente da fare. Insomma, vuol dire che sangue qualcosa fa, dai. Cancellieri è da più di 30 anni amica dei Ligresti. Suo marito, il farmacista Sebastiano Nuccio Peluso, è molto vicino ad Antonino. E loro figlio, Pier Giorgio Peluso, è stato per qualche tempo manager di Fonsai. I tabulati telefonici provano che Nino cerca due volte al telefono il ministro il 18 agosto e le parla per 6 minuti il 19, poco prima di chiamare e rassicurare Gabriella. La procura, nessuna interferenza sugli arresti. Dopo che l'agenzia Adnkronos ieri ha messo in rete le intercettazioni del ministro della giustizia, sulla vicenda è intervenuta la procura di Torino con una nota firmata dal procuratore Giancarlo Caselli e dai due PM titolari delle indagini sui Ligresti, Vittorio Nessi e Marco Gianoglio, che spiegano come la concessione degli arresti domiciliari a Giulia sia stata del tutto indipendente da circostanze esterne di qualunque natura, cioè dall'interessamento del ministro Cancellieri. L'ammissione del ministro, ho telefonato. Questo però c'è stato, come ammette lo stesso Guardasigilli il 22 agosto, in una deposizione davanti al procuratore aggiunto Nessi. Effettivamente ho ricevuto una telefonata da Antonino Ligresti, che conosco da molti anni. Mi ha rappresentato la preoccupazione per lo stato di salute della nipote Giulia, che soffre di anoressia e rifiuta il cibo. Ho sensibilizzato i due vicecapi del DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Francesco Cascini e Luigi Pagano, perché facessero quanto di loro stretta competenza per la tutela della salute dei carcerati. Si è trattato di un trattamento umanitario assolutamente doveroso, in considerazione del rischio connesso con la detenzione. Dopo di allora non li ho più sentiti e non so se siano intervenuti e eventualmente in che termini. Giulia esce di cella il 28 agosto, quando passa agli arresti domiciliari per decisione del GIP. Poi a settembre patteggia una pena di 2 anni e 8 mesi. Nella sua deposizione, il ministro Cancellieri ammette anche di aver preso per prima l'iniziativa di chiamare i Ligresti. Alla domanda dei PM se fosse stata contattata direttamente o indirettamente, risponde, ho ritenuto, in concomitanza con l'arresto dell'ingegnere e delle due figlie, di fare una telefonata di solidarietà sotto l'aspetto umano. Da Il Fatto Quotidiano del 1 novembre 2013.